Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom!
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Aspetta, devo spegnere qualcosa? No, ci sentiamo abbastanza bene?
Sì, direi di sì.
Ti senti abbastanza bene?
Anche i nostri ascoltatori, ma non possono dircelo.
Sì.
Ok, siamo qua con una nuova puntata di Kaboom, condotta da, condotta da, Francesca Quaglietti.
Oh, oh.
Con a fianco a sé.
Co-condotta, lo posso dire, co-condotta.
Mi sembra
da,
eccessivo.
Ok.
Dal lettore Giovanni Lembo, che oggi leggerà delle cose a proposito di...
Di? Delle cose a te oscure, come ogni...
Come ogni volta, però, insomma, a proposito di...
Di?
Il tema di Kaboom.
Di?
Qual è?
Allora, si è parlato di mare altre volte e questa sera riparleremo di acqua. Acqua?
L'acqua?
Sì, mi ha ispirato la pioggia questa settimana.
E ha fatto bene a ispirarti.
Esatto. Anche se vedo che...
Cosa vedi?
No, nulla, che la serata deve un po' decollare, noi siamo in ritardo, quindi ci
comunque,
scusiamo anche.
Sì, anche questo è vero. Ma è una settimana importante per l'acqua. Io comunque ho bisogno di dire questa cosa.
Perfetto, e è giusto che tu la dica.
Dunque,
anzi,
chi ha orecchi per intendere, intenda.
Perfetto, puoi dirlo anche esplicitamente.
E quindi l'acqua è uno dei... Quattro elementi, erano quattro, gli elementi per eccellenza.
Sì, mi sembra.
Fuoco, aria.
Cinque?
Terra.
Oppure erano cinque?
Fuoco, aria,
no.
Terra. No? E poi cosa manca?
Fuoco, aria, terra e acqua.
Esatto.
Quindi erano quattro davvero.
Erano quattro, okay. Certo che erano quattro. Poi qualcun altro ha cominciato a astrarre gli elementi, ha pensato alla Peyron, ma questa è storia della filosofia.
Oddio, sei partito con un'altra premessa, effettivamente.
Ora sì, beh...
Di utilità sociale, e sei arrivato a cosa? Alla Peyron?
Che vuoi che sia. L'importante è che questo elemento essenziale alla nostra vita, come vedremo, suppongo,
ma...
durante la trasmissione...
Non lo so, questa sera davvero non lo so.
Adesso venga messo insieme ad altri al centro della settimana. È molto importante. Ok, quindi, cosa ci dici dell'acqua?
Ma... Tu mi avevi detto che saresti partito da Talete di Mileto.
Ah,
no?
Se tu non ce l'hai, io lo sapevo.
Io non ce l'ho, era un omaggio a te.
Era un omaggio a me, però lo leggo. Talete di Mileto, certo.
No, vabbè, non volevo partire esattamente da là.
Vabbè. Ah, non vuoi?
No, no,
vabbè,
non
chiaro
voglio,
che
non è necessario.
Nella storia della filosofia, adesso parto da lì, visto lo spunto. Nella storia della filosofia, Talete è considerato, fra l'altro, il primo filosofo. E ne so poco in questo istante, dal momento che, sai, questo argomento l'ho conosciuto poco fa. Però evidentemente Taleto ha supposto, ha individuato il principio dell'essere in un elemento. Quindi i presocratici, si sa, pensavano alla natura come madre di tutti, anche degli uomini. E quindi Talete in questo caso ha pensato all'acqua, Non mi viene da dire altro, anche perché i motivi sono abbastanza intuitivi.
Quindi
l'acqua
non spieghiamo nulla questa
no,
sera.
Prego, se hai qualcosa spiegala.
Vabbè, la storia è abbastanza antica, anche molto... No, benissimo, Giovanni.
Prego,
benissimo,
vai.
Anzi, sta diventando la tua trasmissione, quindi è ottimo questo.
No, non piace, non sono preparato per questa trasmissione. Prego,
per questa sera neanch'io, però...
Sì, sì, ma andiamo avanti con le
Siamo
digressioni.
Siamo veramente tra intimissimi. Le digressioni, ok, si partiva dall'antichitissimità?
Sì.
Da un diluvio universale, ad esempio, potremmo partire.
Vabbè, perché no, è chiaro.
Piove, anche se io sono partita con il sole da casa mia.
Io ero sotto al diluvio, ad attenderti.
E ti ho recuperato con la pioggia, povero. Ok, perché il diluvio universale, che non è riportato soltanto a livello cattocristiano, ma è riportato da tutte le tradizioni, addirittura da 400 comunità mondiali che hanno scritto intorno al diluvio universale. E simbolicamente, diciamo, è abbastanza strano che l'acqua... Dio, non mi distruggere il microfono. L'acqua poiché è considerata la fonte della vita in tutte le tradizioni, ma in questo caso è simbolo di morte.
Eh già.
E quando...
E quando
si
cosa?
Congiunge con la morte per dare origine il tutto ad una nuova vita. Ci stiamo qui.
E siamo nella solita circolarità, insomma.
Circolarità, esattamente. Qui ho tutta praticamente la storia della la mitologia che affronta, le leggende che affrontano questo mito del diluvio universale, da cui appunto c'è la nuova rinascita di un singolo che poi salverà il mondo, chissà. Addirittura è narrato anche un diluvio babilonese narrato nell'epopea di Gilgamesh. E no, non ti...
Sì, ne prendo atto. Quindi è quello che ti è interessato di più?
No,
tra quelli che hai intuito, hai letto, hai scritto?
Tra quelli che ho colto, che sto cogliendo ora, perché sto facendo tutto in real time, Giovanni, non so se te ne stai rendendo conto.
Sì, proprio per la mia pagina con delle cose scritte su, allora mi chiedevo...
Perché non le leggi?
Io non ce l'avevo, tale pagina. No, mi chiedevo se qualcosa c'era di interessante, per esempio, impaginato, oltre appunto a evidentemente al fatto che questo mito è mi hai fatto intuire bene che il diluvio universale,
sì, perché l'hai letto un po' in tutte queste leggende, si salva galleggiando.
Ah, l'hai letto?
L'hai letto, sì, galleggiando sulle acque, quindi è il simbolo proprio dell'uomo rigenerato che dall'acqua portatrice di morte invece per altri,
sì.
Dall'acqua lui assume le facoltà appunto per una vita totalmente nuova e diventa il capostipite poi di una razza più pura, forse?
Forse.
Perché li devi all'eletto?
Ah no, perché all'eletto pensavo a uno in particolare. E niente, no, mi piace l'idea dell'eletto, l'idea che venga fuori da questa circolarità, da questo male, questo bene, simbolizzato dall'acqua a quanto pare. Molto bene.
Ma anche nella mitologia greca, comunque, la grande biparte, naturalmente.
Cosa c'è della mitologia?
La mitologia greca, la grande inondazione, è un elemento di devastazione e punizione divina che Zeus opera anche sugli umani, volendo eliminare il genere umano per tutte, diciamo, le scelleratezze commesse, anche se lui non era questo stinco di santo.
Beh,
se non sbaglio,
sì.
Decide.
No, non sbagli.
Ecco, decide di incendiare ogni luogo, quindi Zeus utilizza il fuoco, ma il timore che le fiamme si propaghino fino all'Olimpo lo induce ad utilizzare invece l'elemento contrario, l'acqua, e ad inondare, ad inondare campi, pianure, monti, travolgere messi, mandri e uomini, nessuno riesce a sopravvivere, quindi dal fuoco si pente perché può essere danno anche per le divinità e fa cadere un'inondazione terribile sugli umani. Ok, questo per fare piccolo escurso. Tu sei perplesso perché...
Ah, un escurso importantissimo invece.
Sì, infatti.
Beh, lo è.
Siamo...
Beh, evidentemente,
sì,
no?
Sì,
ci
sì,
lascia
sì.
Intuire quanto questo elemento naturale sia potentissimo e quindi necessita di rispetto da parte nostra soprattutto. Dal momento che abbiamo cominciato a utilizzare tutti questi elementi naturali a nostra... discrezione, e a volte crediamo di avere un dominio su di loro eccessivo. Parlo sia dell'aria con l'inquinamento, sia della terra con il disboscamento, dell'acqua con un utilizzo spregiudicato e il fatto di non avere rispetto per il mare. E poi in fondo, insomma, ne manca uno sempre nella nostra mente. Comunque dobbiamo stare attenti con gli elementi.
Il fuoco? Non hai citato il fuoco?
Beh, il fuoco, sì, anche lui. Dobbiamo stare molto attenti col fuoco. Brucia.
Bene, stiamo dicendo una sequela di...
Sì, d'altro canto, guarda.
D'altro canto, era una trasmissione assolutamente... Ma tu dovresti apprezzare la mia tenacia nel voler condurre,
guarda,
a tutti i costi, nonostante noi...
Piacerebbe leggere qualcosa, cos'hai?
Ah, perfetto! Possiamo anche... Guarda che possiamo anche fare una semplice radio di flusso, cioè annunciamo le canzoni, così ci rilassiamo.
No, ma se ci fosse
anche
da leggere, non mi
chiedo... Anche...
Anzi, no, la semplice radio di flusso... Non la amo, come sai, d'altro canto, no?
Mm-hmm.
Ci sarebbe sempre sviscerare.
Vabbè, dai, lanciamo intanto la prima canzone e poi ci prepariamo la tua prossima lettura, va bene?
Magari sì, eh?
Parlando anche di pioggia, perché no?
La pioggia che... è su questa città da qualche giorno.
Sì, che se ne andrà probabilmente.
Ma non lo so,
tra qualche giorno. Perfetto. Con quale canzone si parte? Abbiamo introdotto la pioggia.
Non saprei quale canzone ci sia.
Un Rain dei Beatles.
Oh, why not?
Yeah. that's the first record with backwards music on it. Here is now, is nearer, nearer.
È chiaro?
Ok, ok, fanno la brava.
No, ho appena visto che è una lettura meravigliosa che non mi aspettavo neanche. Non ero così fiducioso stasera.
Ma
in generale, no?
Devo farti,
ma perché piove?
Guarda, ti faccio delle scuse pubbliche ai nostri 6 ascoltatori.
Io non le accetto.
Perché oltre che portarti qua con la forza oggi lunedì,
subdolamente, suggerirei.
Ti lascio sotto la pioggia, appunto, disinformato.
Vabbè,
dei
Renan
fatti. Disinformato.
Non ho bevuto nulla però, eh.
Bravo, infatti sì, ti vedo abbastanza lucido.
Vedi come sono depresso. Ok, oltre okay. A questo, dicevi, continua
questo,
nel,
vabbè. No, non nulla, era un piccolo preambolo. Sì, per chiederti scusa pubblicamente, perché sono anche molto acida con te, oltretutto. Che
capita, ma lo fai involontariamente.
Sì, ok, grazie.
Ma lo so, ti conosco. Okay, ok, procedi.
Procediamo a parlare di acqua, perché tu praticamente la letteratura per la letteratura italiana è stata fonte di ispirazione continua. L'acqua. La prendo un po' alla larga.
Prendila.
Fin da Dante, il suo Acheronte infernale, l'acqua come simbolo appunto del passaggio da un mondo all'altro, dal mondo dei vivi a quello dei morti. Quindi ecco lei, è la portatrice.
Il lete. Il lete, sì.
Poi abbiamo il Petrarca per fare il nostro excursus cronologico, con le sue chiare, fresche, dolci acque come simbolo, quasi, però un po', qui me lo definiscono, feticistico del ricordo della donna amata. Per continuare poi il periodo fra 400 e 700, per arrivare al Foscolo, al Zacinto, che tu non leggerai, però è tra... E poi un altro elemento della pioggia, si parlerà di pioggia... Un altro punto di pioggia, dove la pioggia è come elemento purificatore, lo riporta anche il Manzoni nei suoi Promessi Sposi, la pioggia che porta via la peste negli ultimi capitoli. E poi, se non sbaglio, adesso mi viene in mente un piccolo flash ora, in una delle primissime letture che abbiamo fatto qua a Kaboom sul Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, una piccola citazione dei fumetti, dato che non sto parlando più di fumetti e Kaboom doveva essere fumetto.
È importantissimo che tu lo faccia.
Se tu ti ricordi quella lettura bellissima, un Bruce Wayne cinquantenne che decide di rivestire i panni del Batman e sotto la pioggia...
Ah sì, come no, è stata una delle prime, sì, adesso esatto. Lo ricordo con abbastanza chiarezza, non a memoria, la lettura, non pretenderai questo, è chiaro. Però insomma sì, la ricordo, mi piacque anche interpretarla.
E sotto la pioggia praticamente lui si riavvicina al suo lato oscuro rappresentato dal pipistrello, con la pioggia battente sul suo petto, e lui che afferma: la pioggia sul mio petto è come un battesimo, quindi la pioggia è una...
Posso andare un attimo all'estero con una cosa che mi è venuta in mente?
Oddio, per un attimo ho pensato in bagno.
Sì, perché si sente una maestrina ormai. Ok.
Hai alzato la mano. Prego, sì, vai all'estero. Vai.
No, mi veniva in mente una riflessione sulla nausea di Sartre, dove la nausea, come lascia immaginare il titolo e magari i nostri lettori l'hanno anche letta, ha come ultima e tra le pochissime chance del romanzo di respirare rispetto a quell'aria di esistenzialismo veramente cupa, è la pioggia, di nuovo, che verso la fine del romanzo arriva. Mi è venuto in mente. Però no, puoi procedere.
No, procediamo, invece può essere divertente. Procediamo in base a quello che ci ricordiamo noi.
Io l'ho fatto. Fino a prova contraria.
Beh, anch'io ho fatto la citazione fumettistica. E ti continuo con un'altra citazione fumettistica. Per non uscire. V for Vendetta, Alan Moore. C'è il V for Vendetta mascherato che afferma a un certo punto, in una delle scene anche più belle del film, probabilmente, che afferma: non ricordo molto dei miei primi anni, ma ricordo la pioggia. Uno dei suoi ricordi di bambino più dominanti.
Ah, più vividi.
Mia nonna diceva sempre che Dio è nella pioggia.
Ah, questo è molto carino.
Sì. Ti lancio la palla, vuoi continuare? Hai qualche altro flash?
Sì, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo.
Oh, citazione di...
Fabrizio, evidentemente. Storia di un impiegato. non ricordo bene il pezzo, ma non è importante perché è un concept album, so, quindi we don't need to know. So, però c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, vale anche molto bene questa settimana.
Sì, c'è il non piovere per sempre del Corvo.
Questa non la so.
Aspetta, sulle cose proprio adesso, questo primo flash invece cinematografico, poi e vabbè, possiamo anche fermarci perché non me ne vengono in mente altre. Ho tantissime scene cinematografiche in mente legate alla pioggia. Ah, tu no?
No, io non ho un grandissimo immaginario cinematografico, sai.
È legato un po' come il treno, probabilmente. È un po' legato agli addii, è probabile? Come abbiamo parlato anche nell'ultima puntata.
Beh, la malinconia della pioggia. Pensa alla pioggia insieme al treno.
Cosa abbastanza. Infatti, sì. Non ricordo scene di addii in treno con la pioggia. Tu sì.
Non ricordi?
No, cinematografici.
Beh, no, ribadisco, cinematografica adesso non è la prima cosa che mi viene in mente. Io ricordo scene della mia vita del treno con la pioggia, che è altrettanto cinematografica.
Sì, immagino, da quello che ci hai raccontato la volta scorsa è davvero impressionante.
Infatti legai il treno, la pioggia e il suicidio.
Ok, perfetto. Continuiamo a parlare di letteratura.
Infatti mi piacerebbe.
E a proposito di pioggia, è una delle liriche più belle, tra le più belle di D'Annunzio, definita una sorta di composizione musicale. O una vasta sinfonia di suoni per le assonanze e l'uso attento della parola nel riprodurre toni e rumori proprio della caduta delle gocce di pioggia sulla vegetazione. Quindi c'è anche una puntigliosa descrizione del verde che è affidata proprio ai nomi degli arbusti, al cogliere le molteplici sfumature, ma non ve la descrivo, probabilmente è meglio che tu ce la vai a leggere.
Ti tolgo. E poi è uno dei ricordi di tutti noi italiani che hanno fatto le scuole medie, quindi bene o male tutti noi la conosciamo, però è sempre meglio rivederla. La pioggia nel pineto. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti. Piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri e sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino è un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Stormenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi siam noi nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro e molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce. Ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida umbra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne. Risorge, trema, si spegne. Non s'ode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'umbra più fonda, e chissà dove
chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione. Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi. Chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude. Novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.
Thank you.
Che bravo, bravissimo sei stato Giovanni. Mi è piaciuta molto la tua lettura.
Vabbè, come ho già detto...
Adesso ti farò un mare di complimenti per stare in tema acquereccio.
Non mi convincono di... sì, forse aveva bisogno di più dolcezza, visto che era un po', capito, su di giro.
Sei un po' teso,
infatti. No, non teso, no, c'è un umore diverso, però insomma sì, la pioggia nel pineto è la pioggia nel pineto, così bella, musicale. Forse qualche tono di musica in più ci andava. Comunque, spero sia piaciuta.
Io cercavo a questo punto un effettino pioggia perché accompagnasse l'intera nostra trasmissione.
Non l'hai trovato?
Non l'ho trovato, ero sicurissima di averlo. Proviamo invece che effettini ho.
Però c'erano quei piatti prima nella base che sembravano un po'...
Quali?
Una pioggia.
Sì?
Nella base precedente.
No, la rimetto, infatti.
No, no, sentiamo questa, cos'è? Qui è più la pioggia nel pineto.
No, queste sono le oche nel ruscello.
Sembrava la rana di cui parlava.
Sì, no, le occhette forse non, insomma, ci sono io che basto per... Questa, l'acqua che scorre, ti piace?
L'acqua che scorre? Non lo so, non è una conseguenza della pioggia.
Dai,
e
okay.
Non è tanto rilassante, lo sai? Leggevo qualcosa relativo all'acqua che scorre. Non bisogna mai dormire presso un ruscello, perché il flusso è troppo forte anche dell'immaginazione, quindi non è in equilibrio. Ma qualcosa del genere c'era in Castaneda, se non ti ricordi male, nemmeno tu. Bella sta forma della domanda.
No, Castaneda. Mi è partito.
C'era.
Rimettiamo. Ma vabbè, Castaneda, non so quanti libri ha fatto sul sogno.
Sì, ma c'era in Don Juan.
Sull'esperienza con Don Juan. Sul primo c'era? No, non ricordo.
Però c'era questa questione del ruscello. Allora io ogni volta che sento un ruscello, lo amo enormemente, ma difficilmente tendo ad assopirmi. Perché potrebbe essere rischioso, non so. Sono suggestionato da questa notizia avuta da Don Juan. Ok, cosa c'è? Una poesia lì?
No, qui ho una poesia, però...
La vuoi leggere?
Io la leggo?
Sì, dai.
Di Garcia Lorca, con la base Papa Was a Rolling Stone. Ci sta?
Ma non lo so, dipende dal testo. Ma senti.
Ok, falla tu.
Cosa? La pioggia. No,
la
mi
pioggia
sento stupido.
Ha un ba...
Vai.
Okay. La pioggia ha un vago segreto di tenerezza, una sonnolenza rassegnata e amabile. Una musica umile si sveglia con lei e fa vibrare l'anima addormentata del paesaggio. Oh, pioggia silenziosa, senza burrasca, senza vento. Pioggia tranquilla e serena, di campi e di dolce luce. Pioggia buona e pacifica, vera pioggia. Quando amorosa e triste cadi sopra le cose. O pioggia francescana che porti in ogni goccia anime di fonti chiare e di umili sorgenti. Quando scendi su campi lentamente, le rose del mio petto apri con i tuoi suoni.
Bene, molto dolce.
Sì?
Sì, sia l'interpretazione che, devo dire, anche la poesia.
Ora?
Sì, no, ora...
Stava bene un tuo controcanto.
Del cigno? No. Che vuol dire?
Quella è la morte del cigno. È un tuo controcanto con un'altra, però non
un'altra
ho...
citazione la mia. Va bene, comunque...
Tu ti sei perso e volevo farti rientrare una trasmissione sul mare, che ha co-condotto con me Natale, però soprattutto sui personaggi di mare, sugli uomini di mare. Però ho voluto riportarti qualcosa di quella letteratura, perché parlando d'acqua, la distesa che ti entra più negli occhi è quella del mare, insomma, quella che più tocca. E quindi ho detto no.
Beh, indubbiamente, sì. No?
Mi guardi perplesso, scettico, perché non sai dove sto per andare.
Non so dove apparare, brava.
A parare.
Comunque il mare è il 70%, copre per il 70% il nostro pianeta.
Beh, ogni tanto dare qualche nota scientifica.
Ci vuole.
Uomo libero, tu amerai sempre il mare.
Sei partita a secco.
Il mare è il tuo specchio, contempli la tua anima nello svolgersi infinito della sua onda. E il tuo spirito non è un abisso meno amaro, diceva Baudelaire. Qui ho una serie di citazioni di tutto, di più, da tutti gli autori che hanno parlato di mare. Cristoforo Colombo che diceva? non ci interessa, è la meno poetica.
Beh, Cristoforo Colombo non è esattamente un poeta.
No. La lingua non è sufficiente a dire e la mano a scrivere tutte le meraviglie del mare, ma nonostante ciò innumerevoli autori ne hanno subito il fascino. No, niente, no, nulla.
Chi era?
Sapete, sono veramente ubriaca stasera. Che cosa si può dire?
Di pioggia.
Ubriaca di pioggia, davvero, che mi sono vestita assolutamente estiva e fa un freddo fuori terribile. Gli uomini che hanno parlato di mare, uno dei miei più cari è Joseph Conrad.
Sì.
E il suo cuore di tenebra. L'ultima volta, in quella puntata, noi leggemmo Lord Jim. Qui abbiamo proprio il cuore di tenebra, tu mi guardi, ma non mi fare i versi, cioè io non riesco ad andare
avanti. Non è vero,
io sto
cercando di muovere i muscoli dell'apparato, quello verbale, no?
Cuore di tenebra, che praticamente gioca sulla le mille simbologie del mare per tirar fuori, diciamo, i grandi contrasti della vita, luce, oscurità, bianco, nero, civiltà, selvaggio, interiorità, esteriorità. Cuore di tenebra è l'oscurità cattiva e primordiale che investe tutti gli uomini nello sguardo e nell'anima. Così si esprime Conrad. E l'acqua ne è il simbolo, dal sinuoso serpeggiare del fiume Congo all'incipit di proprio del cuore di tenebra, che tu ci andrai a leggere. Non scoraggiarti, perché anche se è il tuo primo approccio con cuore di tenebra, quale miglior modo per rompere il ghiaccio?
L'hai detto. Là negli, una iolla da crociera girò sull'ancora senza il minimo fluttuare delle vele e si fermò. La marea si era alzata, il vento era quasi calmo e, poiché dovevamo discendere il fiume, non ci restava che fermarci all'ancora e attendere il riflusso. L'ultimo tratto del Tamigi si stendeva davanti a noi come il principio di un interminabile corso d'acqua. A largo, cielo e mare erano saldati senza una giuntura, e nello spazio luminoso le vele conciate dalle barche che salivano con la marea sembravano immobili fastelli rossi di tele appuntite tra luccicori di aste verniciate. Sulle rive basse che correvano piatte a perdersi nel mare si era posata una nebbia leggera. Su Gravesend l'aria era scura e più in là pareva condensata in una oscurità funerea che incombeva immobile sulla città più vasta e grande della terra. Nostro capitano e ospite era il direttore delle compagnie. Noi quattro gli guardavamo affettuosamente le spalle, mentre lui, a prua, era rivolto verso il mare. Non c'era niente sul fiume che avesse un aspetto altrettanto marinaresco. Somigliava a un pilota, che per l'uomo di mare è l'affidabilità fatta persona. Era difficile immaginare che il suo lavoro non fosse là, sull'estuario luminoso, ma dietro di lui, nell'oscurità incombente. Ci legava, come ho già detto altrove, il vincolo del mare. Oltre a tenere uniti i nostri cuori durante i lunghi periodi di separazione, ci rendeva tolleranti delle storie e perfino delle convinzioni degli altri. Al vecchio avvocato, persona eccellente, toccava, per via dei molti anni e delle molte virtù, l'unico cuscino che c'era sul ponte. E se ne stava sdraiato sull'unica stuoia. L'amministratore aveva già tirato fuori il domino e si trastullava a fare costruzioni con le tessere. Marlowe sedeva a poppa, con le gambe incrociate, appoggiato all'albero di mezzana. Aveva le guance incavate, la carnagione giallastra, la schiena eretta, l'aspetto ascetico, e con le braccia abbandonate e le palme rivolte all'infuori sembrava un idolo. Il direttore, soddisfatto che l'ancora avesse fatto buona presa, venne a poppa a sedersi in mezzo a noi. Scambiammo pigramente qualche parola, poi cadde il silenzio a bordo dello Yacht. Per un motivo o per l'altro non cominciammo la partita a domino. Eravamo d'umore meditabondo, in vena soltanto di una tranquilla contemplazione. Il giorno finiva in una serenità di quieto e squisito splendore. L'acqua riluceva pacifica, il cielo immacolato era una benigna immensità di luce pura. La stessa foschia sulle paludi dell'Essex sembrava un tessuto traslucido e radioso che, appiso alle altre boscose, alle alture boscose dell'entroterra, ricadeva in pieghe diafane sulle sponde basse. Soltanto l'oscurità, che a occidente incombeva sui tratti più alti del fiume, si faceva ogni istante più cupa, quasi irritata dall'approssimarsi del sole. E alla fine, nella sua discesa curva e impercettibile, il sole calò e da bianco incandescente si fece di un rosso smorto, senza raggi né calore, come stesse per spegnersi all'improvviso, colpito a morte dal tocco di quella oscurità incombente su una folla d'uomini. Immediatamente avvenne un cambiamento sulle acque e la serenità diventò meno brillante ma più profonda. Il vecchio fiume, nel suo tratto più ampio, riposava indisturbato al calare del giorno, dopo secoli di fedele servizio reso alla razza che ne popolava le sponde, disteso nella tranquilla dignità di un corso d'acqua diretto ai confini estremi della terra. Guardavamo quel flusso venerabile, non nel bagliore vivido di un breve giorno che viene e se ne va per sempre, ma alla luce angusta di memorie eterne. E davvero non c'è nulla di più facile per chi, come si suol dire, abbia seguito il mare con riverenza e affetto che evocare il grande spirito del passato sull'ultimo tratto del Tamigi.
Somebody's daughter. Indian Lake is burning.
Ho detto sfumiamo, non fumiamo. Okay. Sfumiamo gli U con water.
Water.
Acqua, acqua, yes. Ho bisogno di acqua.
Ne hai? Ah, dice who?
No, anch'io, però effettivamente. Beh, anch'io. Se tu mi facessi la cortesia.
Sì, più tardi, evidentemente sì. Adesso siamo in onda, non so. Oppure sì. Vuoi dire qualcosa?
No, no, nulla.
Comunque la pioggia è una delle manifestazioni dell'acqua. Una,
ma dai,
no, nel senso, perché insomma siamo stati un po' sul pezzo, no?
Sì, sul pezzo e anche un po' sul vago, al di là delle letture, sì, insomma, sì, sì. Sì. Però è andata così. Ma rilassati, sì, cioè, Giovanni, che ci importa? È radio di flusso, possiamo dire qualsiasi
cosa. Non mi piace
cosa,
sta però... definizione, questa è una radio estremamente culturale.
Ma e... a tratti.
Sì, assolutamente
a tratti molto lunghi.
A tratti lunghissimi, e quindi non possiamo mai definirla di flusso. Ok, anche se la radio di flusso fa pensare un po' all'acqua, effettivamente. È fluida.
E qui devo mandare il mio effettino delle oche? No, qui mando l'effettino.
Ma l'acqua non è solo fluida.
Davvero? Vogliamo aprire un capitolo su questo?
Ma penso che tutti lo sappiano.
Tu mi avevi suggerito di parlare a braccio, cioè di non rivolgermi al monitor.
Ecco.
Perché ne sono legatissima, effettivamente. Poi per alla fine, per non tirar fuori poco, niente, insomma.
Ma a te piace,
quindi...
l'acqua? Nel senso, quale elemento
preferisci?
Adesso mi stai...
Oh,
è un'intervista.
Dai, carino, va bene. Ti intervisto sempre io, solitamente. Bene. Perfetto, intervistami sull'acqua, ok.
Quindi, tra i quattro elementi, l'acqua che posto gerarchico assume nella tua versione dei fatti?
Allora, io ho scoperto... il mio contatto fisico con partecipazione marina. Sì, lo so, devo accelerare i ritmi, effettivamente.
Sì, se no sembra l'artista che risponde a Anna.
Sì, no, infatti sono io.
L'artista se lo può permettere. Ma tu sei un artista, io ho imparato, ma è chiaro che siamo co-conduttori.
Io ho imparato a nuotare tardissimo. Tardissimo.
Però hai imparato.
24 anni ho fatto il mio primo corso di nuoto. E il mio approccio con la...
Ma galleggiavi prima?
No, nemmeno.
Ah,
no,
okay.
Nulla. Io temevo l'acqua alta. Amavo l'acqua, ma temevo l'acqua alta. Temevo il non vedere quello
se
che
ti
non...
Ti può consolare anche io. Cioè, appena il mio piedino non tocca terra.
Sì.
Tendo a tornare...
Idem. Perché non devi... Io ho scoperto che non devi restare nella posizione verticale. Tu ti metti in orizzontale con una maschera... Con una maschera e boccaglio.
Stavo pensando, mi muovevo nell'ipotesi.
Sì, o fai a morto pure davanti. Però è stata una scoperta folgorante, perché come ho messo la prima volta la mia maschera e boccaglio, ho scoperto un universo di silenzio bellissimo, sommerso. Me ne sono innamorata immediatamente. Poi vabbè, vado al mare una volta ogni 2 anni, quindi insomma ho poca possibilità di riscoprirlo. E anche e ho sempre paura comunque dell'acqua alta, però è meraviglioso, è un elemento che amo perché mi rilassa, perché
dunque sono... lo ami da un po', non da sempre,
non insomma. Da sempre, no, però mi scioglie un po' tutte le mie nevrosi nervose. Sì, possiamo dire che sono abbastanza
tautologie su Kaboom. Molto bene.
Questo è quanto.
E quindi adesso hai assunto l'apice tra i quattro elementi, tra i tuoi gusti, forse.
Sì.
Beh, insomma.
Sì, l'aria la conosco poco, se non quella che respiro.
L'aria è la forma del vento, così come l'acqua.
Il vento lo amo.
Forma...
No, il vento lo amo. Se non freddo, gelido dei vicoli di Perugia, infame, maledetto, però altrimenti...
capisco. È quello non lo sopporto nemmeno io, quello lì.
Ma l'altro, la brezza estiva che ti porta messaggera
di speranza.
Di buona novella. No?
Sì, a primavera si respira la speranza.
Oddio.
È un dato quasi oggettivo, anche se niente lo lascia pensare altro.
Bello,
altrimenti
fare,
che il clima.
Si può fare anche una trasmissione sul vento. No, ho perso la connessione internet.
Oh, era stramaledizione.
Ora,
molto bene.
C'avevo già pronte le su Wiki Quote, le super citazioni sul
comunque
vento.
Visto, devo portare un'esperienza mia a questo punto.
Mm-hmm.
Ovviamente parte della mia persona dipende dal nord Europa, no? Non sono esattamente completamente italiano. E ho notato una cosa che ho notato anche stasera quando aspettavo te, che gli italiani hanno una paura tremenda, soprattutto le generazioni precedenti, dell'acqua. Allora pioveva e gli anziani signori che erano con me
nello specifico della pioggia, sì,
di nuovo della pioggia, e temevano l'acqua in maniera clamorosa. Uno gli cadeva una goccia ogni, non so, 4 minuti, e lui era estremamente preoccupato di questa eventualità. Cosa che all'estero non esiste, sto parlando naturalmente del nord Europa, dove anche l'opzione ombrello è molto rara.
Sì.
Tu immagini la pioggia londinese costante. Per me, che ci sono stato, era sempre una necessità. Dico, ma com'è possibile che io non... Così come c'è da sfatare un altro mito riguardo all'acqua: lavarsi i capelli, anche le ragazze all'estero, dopo che si lavano i capelli non se l'asciugano, escono fuori serenamente, mentre noi ci facciamo tutte queste paranoie. Ma ti prende un coccolone,
sì,
starai male. Loro non lo fanno e non gli prende niente, ragazzi.
Bisognerebbe iniziarlo a fare.
Io lo faccio da allora. Anche stasera ho fatto.
Non si no, sembra
sì,
asciugato da phon.
Ah, davvero? Il phon, tirava il phon, un vento particolare.
No, comunque la mia cervicale non ne sarebbe.
Non lo so, forse risolveresti il problema.
È una questione di abitudine, effettivamente.
Non voglio dare consigli medici, però insomma. Molto può essere solo psicologico, ne sono convinto, è una convinzione.
Sì, verissimo. Nella mia breve vacanza a Dublino anch'io non usavo assolutamente ombrello e mi ero abituata anche a denudarmi sotto come le altre, come i Dubliners.
Sorry?
No, vabbè, che sono particolarmente temerari di fronte alle condizioni del meteo, diciamo, anche più crudeli, ecco, quindi non
quelle cosce rossastre durante la notte
al vento e all'aria.
Assolutamente.
È vero. Vabbè, l'intervista è finita?
Ma sì,
va bene,
sì.
È stata soddisfacente
sì.
O affatto? No.
No, l'ho stata. Ho scoperto questa cosa di te, l'hanno scoperta tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ho imparato a conoscere l'acqua nel tempo.
Che probabilmente. Vabbè, perfetto.
Ah, voglio dire, è un dato. Io anche più o meno, può essere simile alla tua, ma non sono ancora diventato temerario come te, fra l'altro. Non ho mai goduto veramente.
Devi fare un corso per adulti, tutto qua, un corso di nuoto per adulti.
Per bambini non si può?
Ma per adulti te lo fai singolo, hai l'istruttore, che vergogna c'è, non ce n'è alcuna, il tuo istruttore personale, con i bambini ti sbeffeggiano, con i bambini non puoi farlo, Giovanni,
mi diverto,
sei troppo sensibile, no.
Che vuol dire, sono sensibile, quindi sono un bambino. Vabbè,
I bambini sono crudeli, non puoi farlo con i bambini in corso.
Non è detto che lo sia, non è detto.
Non tutti.
Non tutti. Bene, a che ora siamo arrivati?
Cosa
abbiamo intenzione di fare?
Siamo arrivati alle 22.03, possiamo anche salutare qua.
Salutiamo, dai!
Tu non ne puoi più effettivamente perché è stata trascinata.
Trascinante, direi.
Guarda. Vabbè, ci sono della letteratura sul mare è infinita,
ma ce ne sarebbe stata,
però è nulla. Però,
per la preparazione non sono sempre.
No,
magnifici.
Purtroppo no, esatto.
E noi usiamo anche questo programma per provare a stare in onda senza necessariamente appoggiarci a qualcosa. Quindi questo è pur sempre un esperimento.
Infatti, abbiamo iniziato in un modo totalmente opposto. Cioè, ho iniziato in cui avevo una scaletta rigidissima.
Infatti.
Avevo addirittura l'incipit, se ti ricordi. Avevo le mie parole d'apertura e di chiusura.
Avevi tutto.
Avevo anche i saluti. Era agghiacciante,
sì.
Effettivamente. Ed ora il nulla. Siamo arrivati al nulla. Mm. Ne sei contento, Giovanni? Sì. Ogni lunedì sempre di più.
No, dovremmo arrivare a stare nel mezzo tra queste due opzioni. Comunque abbiamo lavorato su tutto lo spettro, no?
Sì, pian pianino. Benissimo, io direi.
Io direi ciao ragazzi, direi alla prossima.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E senz'altro ci ascolterete.
No, alla prossima probabilmente sarà l'ultima. Sarà l'ultima puntata di Kaboom.
Me
che
lo stai
dici?
Dicendo in questo istante. E lo devo far notare a tutti gli ascoltatori.
Perché è probabile che sia così.
È probabile,
lo sarà. Ma tu lo sai che non saprai nulla fino alle 9 di lunedì prossimo. Quindi.
Questo lo so.
No, non lo so, perché effettivamente poi ecco, si entra nel periodo estivo, tutte le trasmissioni di diretta di Radiofonica stanno un po' chiudendo.
È vero.
Poi io a fine giugno andrò in ferie. Insomma, quindi.
Sappiatelo tutti.
Se tu vuoi.
E andrà al mare.
Se tu vuoi, puoi farlo in solitaria.
Potrei cogliere l'occasione.
L'occasione per.
Va bene. No, non lo farò.
Pierre non mi è venuto
senza
termine.
Di te non faccio nulla. Ok, dunque per chi va in vacanza.
Frase ambigua. Oh mio Dio.
Dico solo una cosa, per
sì?
chi va in vacanza si ricordi dell'acqua, che è una cosa molto importante.
No, dovevo scaricare, a questo punto mi sarebbe stata perfetta una canzone, ma non ho più neanche il collegamento per farla ascoltare.
Which one, come dicono gli inglesi?
Tutti al mare.
No, non ci andate al mare. Non subito, quantomeno, aspettate un paio di settimane.
Con che vuoi terminare? Perché avevamo anche una bellina, i fiumi di.
Ah sì, dai, terminiamo con Ungaretti, ti prego, e non lo sfumare, perché è un peccato mortale.
Vuoi terminare con Ungaretti che legge i fiumi?
Sì, che sarà. È una scoperta che ho fatto pochi mesi fa, mi ha emozionato enormemente la voce del poeta, che magnifica fra l'altro.
Io avrei voluto
che legge
farla
una sua poesia.
Farla leggere a te, però. Se tu preferisci la versione, io ce l'ho e la mandiamo.
Sai che cos'è? Che è raro che un poeta, poi di questa caratura, possiamo avere immagini e voce dello stesso poeta, e quindi l'interpretazione è necessariamente migliore di questa poesia. Molto chiara. Spero che sia chiara anche quando uscirà dai mezzi tecnici, ma lo sarà.
Proviamo.
I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua, e come una reliquia ho riposato. L'Isonzo, scorrendo, mi nevicava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra, come un beduino mi sono chinata a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo, il mio supplizio, e quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno tinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre.
Mm-hmm. stasera le insegne dipingono amanti dei vetri rigati al vapore. Nella pioggia, nella pioggia che c'è, i cani non trovano padroni e suona l'orchestra a gettoni e i cinesi non chiudono mai. Nascosti nella sera partono treni ogni ora. Partono ma non partiamo noi. Un disco d'inchiosso e di cera la strada, i solchi le suona, le suola. Camminando, camminando cade la pioggia, la pianola spazza la sera, gli ombrelli sbocciano agli angoli.
Era nella pioggia di Capossela che non hai apprezzato.
Non è vero.
No,
no, invece l'ho apprezzato. È chiaro che no. Però Capossela non rientra esattamente nei miei corde. Un po' perché sono un po' retro, voglio dire, è difficile che mi apro a nuove conoscenze, lo ammetto. E poi perché, insomma, per me quelle note vengono battute clamorosamente da quelle di Paolo Conte. E il tema dell'acqua in Conte è molto frequente, in realtà, anche se magari non si trova immediatamente nei titoli, però ci sono molti pezzi acquei, direi. Uno di questi, fra l'altro, ha un nome acqueo, è Aguaplano, e noi abbiamo una versione che tu hai felicemente, dal mio punto di vista,
estratto.
Degli
la versione degli
Avian Travel,
esatto.
Beh, Aguaplano è una canzone stupenda. Lui immagina di viaggiare appunto sul Rio delle Amazzoni, eh? È fenomenale. Dall'alto descrive questo panorama che è realistico, e successivamente succede qualcosa di che è solo nell'immaginazione di Conte, insomma, un pianoforte che appare in questo paesaggio sterminato che nella versione di Conte riesce, secondo me, ad aprirsi davvero. E adesso è curioso anche per me ascoltare quella degli Avion Traven, di cui mi fido, forse anche più di Capossela, e quindi spero sia molto carina. Annunciala pure.
Sì, mandiamo la versione di Aquaplano degli Avion Travel alle 22.14.
Quindi dobbiamo anche salutare.
Sì,
allora salutiamo in fretta,
quindi
così
te la sfumerò anche.
Sì, sì, salutiamo,
sai,
in fretta.
È una cosa terribile,
non
anche
fa
radiofonica,
niente,
che io faccio tutti i lunedì, mi ritrovo a fare. Quindi
baci e abbracci a tutti e buon acqua.
A lunedì prossimo forse, ma pensiamo proprio di sì, visto che probabilmente, ma non si sa, sarà l'ultima puntata di Kaboom. Ciao ciao, buonanotte da Francesca Quaglietti e
Giovanni Lembo, ciao.
Ciao.
Un aeroplano nell'aria bionda e calda vola piano. Lascia un bel mondo dal colore paio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a passo, vuota, che guardi meglio e possa raccontare cose che luccica sul grande mare. E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero, un pianoforte a coda